other girl.
Uh-huh.
And have we got news for you.
You better listen.
Get ready for your lonely girl and leave those umbrellas at home.
All right.
It's rising.
19:18 105-250 Radio Blackout, It's Raining Men, The Weather Girls, Il colpo della strega a cura del collettivo femminista Medea, che continua con i suoi approfondimenti. Abbiamo aperto la trasmissione parlando di maternità sovversiva per la presentazione del libro che ci sarà il 2 ottobre al Circolo Moris, abbiamo ancora raccontato le manifestazioni contro il Fertility Day e a fagiolo cade un articolo che abbiamo trovato sull'Internazionale e che si intitola La trappa dell'orologio, e appunto di orologio biologico parla.
Allora, un approfondimento decisamente interessante a cura di Moira Weigel, The Guardian, ovviamente quotidiano del Regno Unito. L'idea dell'orologio biologico è stata inventata negli anni 70, proprio quando le donne cominciavano a dedicarsi alla carriera, allontanandosi dal modello tradizionale che le voleva a casa. E oggi, come sappiamo e sapete, è più forte che mai. In molti paesi e in molti periodi storici le donne hanno subito pressioni per procreare, ma l'idea dell'orologio biologico, proprio questa espressione, è un'invenzione recente. Se ne è cominciato a parlare negli anni 70 del Novecento, scusate. Per la donna in carriera le lancette dell'orologio biologico corrono. Siamo il 16 marzo del 1978, questo è il Washington Post, e questa frase apre un articolo all'interno appunto delle pagine cittadine. L'autore dell'articolo, quindi il primo a mettere in correlazione l'orologio e le sue lancette e la maternità, è Richard Cohen, che probabilmente non immaginava quanto l'argomento sarebbe diventato ineludibile. Cohen che cosa sosteneva nell'articolo? Lo ripetiamo, siamo nel marzo del 78. Sosteneva che praticamente tutte le donne che conosceva volevano un bambino, e questo indipendentemente dal tipo di rapporto sentimentale che avevano, quindi che avessero o meno una relazione stabile. Sono andato in giro come un solerte reporter di donna in donna, scriveva. La maggior parte di loro mi ha detto che sente il ticchettio dell'orologio. A volte la donna è sposata, a volte no. A volte non c'è nessun uomo all'orizzonte. Quello che c'è sempre, però, continua, è il ticchettio dell'orologio biologico. Lo senti dovunque tu vada. E nel giro di pochi mesi tutte le donne in carriera cominciarono a sentirlo. Ann Kirchenheimer, una giornalista del Boston Globe, scrisse che le beneficiarie del movimento femminista, la prima generazione di ragazze libere che hanno scelto la carriera, i viaggi e l'indipendenza invece di un marito, di una casa e dei bambini, oggi sta invecchiando e torna quindi l'orologio biologico. Infatti scrive, improvvisamente le lancette dell'orologio biologico si sono messe a correre. Una delle donne che la giornalista aveva intervistato, che è una psichiatra, aveva scherzosamente definito la malattia della quale lei e le sue amiche single soffrivano come la sindrome del ventre avvizzito. E da quel momento gli statunitensi cominciarono a sentir parlare ovviamente di orologio biologico, ma soprattutto di fertilità in declino. E qua possiamo anche fare un salto agli ultimi giorni in Italia con il Fertility Day della ministra Lorenzin. Negli ultimi 20 anni il tasso di natalità era infatti sceso in picchiata, perché se nel 1957 una donna statunitense aveva in media 3,5 figli, nel 1976, quindi in 20 anni, erano già diventati 1,5. Sulla scia del movimento femminista, dell'introduzione di nuove forme di contraccezione, della legalizzazione dell'aborto, erano sempre di più le donne che rimandavano il matrimonio e la maternità per poter studiare e lavorare. Anche quelle che alla fine sarebbero diventate madri aspettavano più a lungo, e già nel 1977 il 36% delle donne negli Stati Uniti aveva il primo figlio dopo i 30 anni. Ormai sembrava che molte di loro potessero rimandare la maternità a tempo indeterminato. Il mondo sarebbe finito così? Si chiedeva la giornalista. Non a causa di una bomba, ma della pillola? I mezzi di informazione esaltavano le professioniste che decidevano di avere figli pur continuando ad avere una carriera impegnativa, ed avvertivano quelle che rimandavano la maternità che poi se ne sarebbero pentite. Raramente si accennava alla possibilità che una donna potesse anche scegliere di non voler diventare madre. La metafora dell'orologio biologico piaceva, perché suonava meno elaborata di quelle che l'avevano preceduta e che l'avrebbero seguita, ma indicava comunque lo stesso determinismo. Per esempio, Reed evocava l'esistenza di un orologio biologico come prova del fatto che le donne non potevano allontanarsi troppo dai loro ruoli tradizionali. Infatti definiva la loro vita in termini di maternità o fallimento nel diventare madri. Questi articoli, anche Reed, il giornalista John Reed, si era dedicato alla questione della maternità rimandata, in un articolo per una rivista nel 1982. E quindi praticamente sono tutti articoli che nello spazio di tempo di 5-7 anni lasciavano intendere, costruivano un po' un'idea secondo la quale è vero, le donne potevano competere con gli uomini per ottenere posti di lavoro ben retribuiti, potevano andare a letto con chi volevano fuori dal matrimonio, c'era l'amore libero, il femminismo aveva cambiato, aveva contribuito in realtà o ci aveva provato a cambiare le cose, ma non era possibile cambiare la loro natura fondamentale. Le donne potevano mettersi i pantaloni quanto volevano, ma alla fine il loro corpo reclamava un bambino e l'orologio comincia a farsi sentire. Poteva sembrare una semplice descrizione della realtà o presunta tale, ma in realtà quello che era un ordine. Giro le pagine. Quella dell'orologio biologico è naturalmente una storia di scienza e di sessismo. È il classico esempio di come certi stereotipi di genere possano determinare le priorità della ricerca scientifica e di come le scoperte scientifiche possano essere usate a scopi sessisti. Se andiamo a vedere da dove ci è arrivata questa espressione, come è stata usata, è chiaro che ha molto più a che fare con la cultura che non con la natura, e il suo ruolo culturale era quello di contrastare gli effetti della liberazione femminile. Infatti, la concomitanza dal punto di vista cronologico è sospetta. Prima di tutto, i discorsi sull'orologio biologico spingevano le donne alla maternità, lasciando intendere che, anche se alcune differenze tra i sessi stavano scomparendo, quella sarebbe rimasta intatta. Le donne dovevano pianificare la loro vita e la loro vita amorosa per poter avere figli prima che fosse troppo tardi. In secondo luogo, la metafora sottintendeva che le donne impegnate a competere professionalmente con gli uomini e al tempo stesso a essere madri sarebbero comunque state svantaggiate, pur essendo spinte a fare entrambe le cose, e che questo era comunque un fatto naturale. Alla base dell'espressione orologio biologico è evidente che c'è l'idea che le femmine siano deboli e che l'essere femmina sia una condizione di debolezza. Infatti, in origine il termine era stato coniato dagli scienziati per descrivere i ritmi circadiani, i processi che dicono al nostro corpo quando dobbiamo dormire, quando ci dobbiamo svegliare e quando dobbiamo mangiare. Negli anni 70 e poi 80 il termine assunse il significato che conosciamo oggi, vale a dire circoscritto alla fertilità femminile. A metà degli anni 80 le donne del baby boom erano ormai diventate schiave, un esercito di schiave dell'orologio biologico, come le definì la giornalista Molly Magone. Nel suo bestseller del 1987, che si chiamava appunto L'orologio biologico, The Biological Clock, scriveva che donne con mentalità e opinioni molto differenti erano tutte consumate dal problema di avere figli. Qualcuno esprimeva il rimorso di aver aspettato troppo per andare a caccia di un padre. Tuttavia la maggior parte aveva capito subito che doveva scegliere con cura chi frequentare. Se aspettano troppo, rifletteva la scrittrice, il tempo passa senza che se ne accorgano. Non esiste letteratura che dica ovviamente la stessa cosa dei loro compagni o comunque degli uomini in generale. Ancora oggi non sappiamo esattamente quanto diminuisca la fertilità femminile con il passare degli anni. E come fa notare la psicologa Jean Twenge, molte delle statistiche che di solito vengono citate a proposito della fertilità femminile sono fuorvianti. Infatti, in un suo articolo, che è stato pubblicato sull'Atlantic nel 2013, la psicologa ha denunciato le esili basi di molti fatti che vengono presentati alle donne come Vangelo. E infatti, dopo aver esaminato vari database di ricerche mediche, ha scoperto, per esempio, che la statistica spesso citata, secondo la quale una donna tra i 35 e i 39 anni, una su tre, non riesce a rimanere incinta anche dopo averci provato per un anno, nasce da uno studio del 2004 che però è basato, attenzione, sui registri delle nascite francesi tra il 1670 e il 1830. Questo è decisamente molto interessante. In altre parole, ha scritto Twenge, a milioni di donne viene detto quando avere figli, un attimo, in base a una statistica che risale a prima che esistessero l'elettricità, gli antibiotici e la procreazione assistita. Un altro problema dei dati sulla fertilità è che, in generale, si basano su persone che sono andate da un medico perché non riuscivano ad avere figli. Di conseguenza è difficile valutare quello che succede alla popolazione nel suo insieme, e cioè quante sono le donne che non concepiscono, quindi non vanno da un medico perché non vogliono concepire, E di queste, quante sono quelle che usano sistemi contraccettivi? Come potete ben vedere, è assolutamente impossibile controllare tutte le diverse variabili. Ma nonostante questi vuoti di conoscenza, abbiamo prove scientifiche serie del fatto che la quantità e la qualità degli ovuli di una donna diminuiscono con il tempo. Gli studi sull'argomento però si dimenticano quasi sempre di dire che anche la fertilità maschile diminuisce con l'età. Ma la convinzione diffusa che il tempo non agisca sulla fertilità maschile è profondamente sbagliata. Fin dagli anni Ottanta un gran numero di studi ha dimostrato che anche la quantità e la qualità degli spermatozoi diminuisce con il passare degli anni. Nei figli di padri anziani il rischio di autismo o di altre complicazioni è più alto che nei figli di padri più giovani. E spesso i vecchi spermatozoi si limitano ad agitarsi e a morire intorno all'ovulo senza fecondarlo. E concludo magari con, facciamo uno stacco prima della seconda parte, la percentuale di infertilità quindi è più o meno la stessa per gli uomini e per le donne, ma se leggessimo solo quello che pubblicano i giornali sull'argomento non lo sapremmo mai e continueremo ad andare avanti con la convinzione che queste benedette lancette stile Capitan Uncino si facciano sentire soltanto per noi.
But then I'd spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Lord, now go walk down the door.
I Will Survive, continuiamo sulla lunga scia del vintage con Gloria Gaynor. Vi dico solo che Cristiana la sa tutta, l'ha cantata
a
tutta
memoria.
A memoria, microfoni spenti. Le libere frequenze di Blackout, il colpo della strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Sfumiamo Gloria e continuiamo con la trappola dell'orologio.
Allora, continuiamo con Moira Weigel, The Guardian, Regno Unito, tratto dall'internazionale del mese di settembre, e andiamo avanti. Allora, continua la giornalista. Diamo per scontato che a essere responsabili della riproduzione siano soprattutto le donne. E di conseguenza, se qualcosa non funziona, deve essere colpa loro. Il sistema riproduttivo femminile in realtà non è affatto un orologio. Il corpo delle donne segna i mesi piuttosto che i giorni o le ore. I cicli ormonali raramente procedono lisci come l'olio. E anche la fertilità maschile diminuisce con gli anni, esattamente come quella femminile. E allora perché l'idea che le donne, e solo le donne, debbano correre contro il tempo ha avuto tanto successo? E perché questa teoria si è così tanto diffusa? Per rispondere a queste domande, probabilmente non è necessario tirare in ballo la peculiarità del corpo femminile. Le peculiarità del corpo femminile. Nel periodo in cui si affermava l'idea dell'orologio biologico, i cambiamenti economici stavano modificando l'organizzazione del tempo e del lavoro. E il motivo per cui le donne hanno cominciato ad avere la sensazione di dover correre contro il tempo non aveva tanto a che fare con una misteriosa forza biologica, quanto con il fatto che stavano entrando nel mondo delle professioni, pur continuando a fare, per la maggior parte, lavori domestici non retribuiti. In altre parole, erano molto più occupate e avevano letteralmente molto meno tempo di prima. L'orario di lavoro dalle 9 alle 5, tanto comune nel XX secolo, creava due tipi di tempo, come sappiamo perfettamente, e cioè il tempo del servizio e il tempo fuori servizio. Non mi dilungherei, anche perché sappiamo perfettamente che in realtà nei posti di lavoro non è mai cambiato nulla, non sono cambiate le regole per favorire le donne che, se volevano far carriera e avere una famiglia esattamente come i loro colleghi maschi, dovevano cercare costantemente di stare al passo. Quindi quello che faceva tic-tac in realtà non era il loro orologio biologico, ma era l'orologio biologico della vita economica, aziendale e sociale, inconciliabile con la vita e i tempi della vita familiare. Nel 1989 la sociologa Arlie Hochschild coniò una nuova espressione per definire il fenomeno delle donne che lavoravano fuori casa, continuando a fare anche la maggior parte dei lavori domestici, e lo chiamò molto efficacemente il secondo turno, a dire che appunto non è una cosa slegata dal lavoro fuori servizio, o in servizio a seconda di come lo vogliamo considerare ed intendere. Ma una decina di anni dopo osservò che molte donne avevano anche un terzo turno, che consisteva nel tenere a bada le intense emozioni provocate dal primo e dal secondo turno, vale a dire i sensi di colpa e il risentimento che cominciavano a provare quando si rendevano conto che per avere tutto spesso erano costrette a saper e a dover far tutto. Le interminabili discussioni sull'orologio biologico contribuirono a far sembrare la difficoltà di conciliare vita familiare e lavoro una patologia che affliggeva le donne, le singole donne, piuttosto che un problema che riguardava tutta la società, assolutamente funzionale del resto a come la società è economicamente organizzata e alla divisione di ruoli per genere. Un paese come gli Stati Uniti, dove il congedo per maternità e l'assistenza all'infanzia quasi non esistono, per le donne che decidono di essere madri è quasi impossibile partecipare all'economia in modo paritario, e quindi la psicosi dell'orologio biologico e la sua immagine di una bomba a orologeria piazzata nelle ovaie di tutte le donne rendeva ognuna di loro, e soltanto loro, personalmente responsabile di superare quell'handicap. E molte donne in carriera ci sono cascate. Invece di organizzarsi per chiedere un congedo di maternità più lungo e l'assistenza all'infanzia a carico dello Stato, hanno creduto agli esperti che dicevano quello che dicono sempre alle donne: c'è qualcosa che non va in voi. Ma per fortuna c'è anche qualcosa di nuovo e costoso che potete comprare per risolvere il problema. E la risposta è la vitro, la soluzione in vitro. I medici avevano perfezionato la tecnica della fecondazione in vitro, la famosissima FIVET, pochi mesi prima che i giornalisti cominciassero a parlare dell'orologio biologico, e infatti il 25 luglio del 1978 nel Regno Unito nacque la prima bambina in provetta, la celeberrima Louise Brown, che appunto diventò subito famosissima. Ma se un'agenzia pubblicitaria avesse lanciato una campagna per vendere la fecondazione assistita a un numero sempre più alto ampio di donne, non avrebbe potuto fare niente di più e niente di meglio dell'articolo di Richard Cohen sull'orologio biologico, sono gli stessi anni. La fecondazione in vitro era stata studiata per risolvere un problema specifico, vale a dire la mamma di Louise Brown non era in grado di concepire a causa di un'ostruzione delle tube di Falloppio. Ma nel 1981 i ricercatori trovarono il sistema per stimolare le ovaie di qualsiasi donna con gli ormoni, facendo in modo che producessero più ovuli contemporaneamente. E quindi, invece di contare sul ciclo mestruale naturale, i ginecologi cominciarono a estrarre dalle pazienti tutto il materiale genetico che potevano. E ben presto cominciarono a vendere la fecondazione assistita anche alle donne che non avevano alcun problema alle tube. Nel 1983 Aral e Cates, due medici del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie di Washington, annunciarono l'inizio di una nuova epidemia di infertilità in un articolo che sarebbe stato molto letto e citato. Quindi vedete come i diversi pezzettini del puzzle si vanno a comporre. Con il diffondersi della preoccupazione per questa epidemia, l'industria della tecnologia riproduttiva assistita crebbe in risposta alla nuova domanda. A metà degli anni Ottanta in tutti gli Stati Uniti stavano già aprendo cliniche che offrivano la fecondazione in vitro e negli anni 90 seguirono le agenzie che offrivano la donazione di ovuli, la gestazione surrogata e l'ICSI, cioè l'iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi. Anche se ha aiutato molte donne a concepire, la fecondazione assistita non è un procedimento facile. Noi lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte anche con Elina, la nostra compagna che ha passato una vita nei consultori, è doloroso, è costoso e ha delle conseguenze serie. Nel 2015 negli Stati Uniti, per esempio, un ciclo di FIVET a fresco, come si dice in gergo, cioè con ovuli appena raccolti, costava in media $12,400 più altri $3,500 di farmaci, fatevi un po' i conti. Per cercare di concepire, molte pazienti si sottopongono a più di un ciclo e le assicurazioni sanitarie che coprono tutte le spese sono molto poche. Nel Regno Unito invece il prezzo medio, naturalmente si parla di media, va dalle 4.000 alle 8.000 sterline a ciclo e non tutte le donne possono farlo a spese del Servizio Sanitario Nazionale. La FIVET è anche una procedura invasiva, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, che comporta notevoli rischi fisici ed emotivi. E cominciano ad essere tanti, davvero tanti, gli studi che descrivono nei minimi particolari gli effetti debilitanti sulle donne. Sono state condotte anche ricerche su come gli ormoni usati per la FIVET influiscano sul corpo delle donne nel lungo periodo e dell'ottobre del 2015 un contributo di una serie di ricercatori dello University College of London che hanno pubblicato uno studio, pensate, basato su più di 255.000 donne britanniche che si erano sottoposte alla FIVET tra il 1991 e il 2010 e hanno scoperto che avevano il 37% di probabilità in più di sviluppare un tumore alle ovaie rispetto al gruppo di controllo. Eppure la nostra cultura dà talmente per scontato che le donne sono disposte a soffrire di tutto pur di avere un figlio e queste procedure sono così redditizie che si investe molto poco per trovare delle alternative. Anche se una coppia ha difficoltà a concepire per problemi vari che cataloghiamo come infertilità e anche se questa attiene alla componente maschile, è sempre la componente femminile della coppia che si deve sottoporre alla FIVET. Come abbiamo tante volte detto, anche quella della procreazione assistita è un'industria e come tutte le industrie ha la necessità di espandersi e di conquistare nuovi mercati. Negli ultimi 10 anni questa industria ha cominciato a vendere costosi interventi a sempre più persone che forse non ne avrebbero alcun bisogno. Il congelamento degli ovociti, in particolare, viene venduto alle donne in carriera come un modo per essere previdenti. Lo abbiamo visto anche su alcuni giornali negli anni scorsi, io ricordo addirittura una pubblicità. La metafora dominante nei discorsi sul congelamento degli ovuli è quella dell'assicurazione. Nelle loro pubblicità le cliniche che offrono il trattamento spesso usano il linguaggio dell'alta finanza. Parlano scherzosamente di beni congelati e più seriamente di protezione dai rischi. Congelare gli ovuli non è una scelta, attenzione, ma è un'opzione, esattamente nello stesso senso e con la stessa terminologia che si utilizza a Wall Street. Ovviamente il congelamento si paga, tant'è che per esempio negli Stati Uniti quando una donna congela i suoi ovuli si parte da $15,000 più naturalmente il costo annuale della crioconservazione. per poterli poi naturalmente riavere più tardi. Come la FIVET, all'inizio il congelamento è stato concepito per uno scopo specifico. Le giovani donne malate di cancro, che dovevano sottoporsi alla chemioterapia, potevano decidere di congelare i loro ovuli prima di cominciarla. Ma negli ultimi anni le cliniche hanno cominciato a offrire il trattamento sperimentale anche alle donne sane, anzi, le incoraggiano a farlo il prima possibile. Negli Stati Uniti, quando Google, Facebook e Citibank hanno annunciato che stavano prendendo in considerazione la possibilità di coprire fino a $20,000 di spesa per il congelamento degli ovuli delle loro dipendenti come benefit sanitario, molti l'hanno liquidato come un modo per compensare la diseguaglianza salariale che ancora persiste in molti posti di lavoro tra uomini e donne. L'articolo di copertina di Time su questo tema aveva un titolo illuminante: il congelamento degli ovuli sarà il grande equilibratore. Spendere decine di migliaia di dollari per far stare più tranquillo un compagno o per far carriera in un'azienda che in realtà non si sforza minimamente di andare incontro alle esigenze delle sue dipendenti quando sono in età riproduttiva è a ben vedere uno strano modo per sentirsi più autonome. Un attimo che giriamo ed è finito, ripeto solo, c'è anche un pezzettino interessante. Tenete conto che tutto questo si iscrive in una situazione tale per cui la metà della forza lavoro degli Stati Uniti è costituita da donne e così in generale in tutti i paesi anglosassoni. Addirittura nel Regno Unito più del 67% delle donne lavora a tempo pieno fuori casa. E quindi si chiede Moira Wagel, che tra l'altro non l'abbiamo detto, ma è proprio una giornalista esperta di questioni di genere. E quindi dice: non sarebbe meglio riconoscere semplicemente che non è una questione di orologi che ticchettano, ma che il corpo degli uomini e quello delle donne invecchiano e che la maggior parte degli esseri umani in ogni questione che afferisce la sfera del corpo desidera affetto, intimità e soprattutto rispetto?
Bene, intanto è arrivato un messaggio. Ciao ragazze, mentre tutte e tutti ci incazziamo per la campagna pubblicitaria becera del Fertility Day, nessuno parla o ha info sul fatto che da questo mese nessuna pillola anticoncezionale sarà più mutuabile, nessuna di nessuna marca, nessun dosaggio. Ne sapete qualcosa? Avevamo tenuto da parte a questo proposito un articolo che abbiamo trovato oggi su Contropiano, che per motivi insomma di tempi oggi non riusciamo a leggervi nella sua interezza, ma insomma la Lorenzina ha fatto uscire una lista di farmaci che improvvisamente sono passati dalla gratuità al prezzo pieno indicato sulla confezione.
Sì, perché è in atto lo sapete, l'abbiamo detto anche in occasione del Fertility Day, di cui in realtà ci interessava molto di più il documento in discussione al tavolo che non quelle orribili cartoline. In questi mesi si ridefiniscono tutta una serie di assetti fondamentali, da quello sanitario a quello che riguarda gli ammortizzatori sociali, per quello che riguarda le pensioni, e mi riferisco in particolare alla reversibilità, la questione dei LEA, cioè dei livelli minimi di assistenza, e quindi anche naturalmente non solo del tipo di prestazioni ma dei farmaci erogabili attraverso la mutua è centrale. Quindi si stanno ridefinendo proprio tutte le direttrici e naturalmente si stanno cominciando a immaginare delle possibili soluzioni che sostanzialmente vanno proprio in quella direzione. Ci sono una serie di farmaci e anche di prestazioni che non saranno più mutuabili.
Esatto. Potete trovare appunto su Contropiano un articolo, si intitola Fertility Plan, Lorenzina elimina gli anticoncezionali su ricetta. Va da sé che la maggior parte delle pillole erano già prima in fascia C e sono ovviamente quelle più utilizzate da donne senza particolari problemi di salute, trattandosi comunque di farmaci ormonali con effetti collaterali abbastanza complessi e pesanti. Donne insomma che stanno gestendo la propria sessualità in questo modo, che stanno ritardando la scelta di dare alla luce un figlio per risolvere altri problemi di salute. Dunque la mossa della Lorenzina e dei suoi espertoni punta a favorire la gravidanza, soprattutto in quelle donne che erano costrette a ricorrere a farmaci particolari, con palese indifferenza per i problemi che potranno avere in quel caso. Ovvio anche che, avendola preso in farmacia perché i giornali non ne sono stati affatto informati, quelle donne potranno ricorrere a metodi anticoncezionali diversi, ma resta indelebile la situazione che il Ministero della Salute stia facendo di tutto per scoraggiare la libera scelta delle donne in una materia assolutamente delicata, a cominciare, come diceva Cristiana, dalla sottrazione di ogni servizio garantito dallo Stato per rendere quella decisione davvero libera e consapevole.
Perché, tra l'altro, aggiungo semplicemente che non tutti sanno, ma le pillole sono in fascia di prezzo molto diverse a seconda del tipo di prestazioni che garantiscono. Quindi, per esempio, chi ha problemi relativi alla circolazione, vene varicose, eccetera, chi magari continua ad essere una fumatrice, non accanita, ma insomma una sigaretta ogni tanto se l'accende, di solito viene consigliata verso pillole che sono un po' più costose, perché per tutta una serie di motivi da composizione possono essere assunte anche da chi abbia, per esempio, fragilità capillari oppure non se la senta di smettere completamente di fumare. Questo è un pezzo, quindi, che è già una discriminante, ma faccio presente che per quanto alcune pillole assunte da donne che in realtà specifiche esigenze non le hanno, ma sono molto giovani, non sono costosissime relativamente al magari la percezione che può avere una donna più adulta che ha uno stipendio a fine mese, ma spesso per una diciottenne, una diciannovenne, anche 10, 15, 20 euro al mese possono diventare tanti. Quindi la gratuità era sicuramente importante sia per l'una fascia che per l'altra.
Perfetto, sono le 19:50, un breve stacco musicale perché poi abbiamo ancora una diretta con Silvia che ci presenterà un'iniziativa in Val di Susa. Insomma, continuiamo col vintage. Queste sono gli ABBA, Dancing Queen. Ultima diretta per quanto riguarda la puntata di oggi, poi andremo in chiusura. Abbiamo con noi Silvia dalla Valsusa che ci presenta e ci invita ad un'importante iniziativa che ci sarà sabato 1 ottobre in Valsusa, appunto, Autodifesa tra donne, un percorso tra teoria e pratica. Buonasera Silvia, benvenuta.
Ciao a tutte e tutti. Sì, allora appunto sabato abbiamo organizzato questa iniziativa in una sala all'interno della scuola elementare di San Didero, e per invitare tutte le donne della Valsusa a un percorso che abbiamo già iniziato di autodifesa, che abbiamo iniziato la scorsa primavera e che adesso vorremmo un po' allargare anche ad altre donne, condividerlo e organizzarlo anche insieme. infatti dico due parole brevi sul percorso, come è nato questo gruppo di donne che ormai è quasi 2 anni che si incontra qua in Valsusa, che è un gruppo di donne eterogeneo e anche, che comprende anche donne di altre vallate come la Val Pellice, la Val Chisone, e che appunto un paio di anni fa circa si era incontrata un po' sul tema dei conflitti all'interno dei percorsi, dei gruppi e dei movimenti. E da lì poi le nostre discussioni sono continuate e ci siamo sentite appunto l'anno scorso, in primavera, di proporre questi incontri di autodifesa. Siccome sono andati bene sia nella pratica che nella teoria, quest'anno avevamo deciso di allargarlo, di allargare il gruppo e appunto di proporre un percorso di autodifesa da ottobre a maggio, una domenica al mese, appunto alla scuola elementare di San Didero, una giornata insieme appunto per praticare sia tecniche di autodifesa, ma non solo, nel senso che appunto la nostra idea di autodifesa non è solo delle tecniche o degli strumenti per difendersi da delle aggressioni, delle violenze fisiche che possono essere in famiglia, a scuola, sul lavoro, per strada, ma un lavoro proprio politico, collettivo, fatto anche di incontri, di discussioni, di riflessioni, e proprio per andare a vedere quali sono quelle violenze anche più sottili, psicologiche, tutte quelle dinamiche di potere all'interno della società che appunto ci mettono in alcuni ruoli, ci fanno subire delle violenze e quindi per dotarci anche degli strumenti teorici per affrontare tutto questo. Quindi diciamo questa giornata al mese sarà fatta anche di teoria, oltre che di pratica, e per quelle interessate noi ci auspichiamo chiaramente che anche il giorno prima, il sabato di questo weekend che dedicheremo all'autodifesa, noi continueremo la nostra riunione che dura da 2 anni e sarà anche un momento di preparazione dell'incontro della volta dopo, perché ci piaceva l'idea, abbiamo visto anche che funziona, di costruire insieme la giornata della domenica, che poi andrà dalle 10 del mattino alle 18 di sera con un pranzo condiviso. Il costruire insieme piano piano tutti questi incontri permette a ognuna di dare qualcosa, non solo rispetto alla propria esperienza, ma anche a quello che poi si va a discutere tutte insieme. E chiaramente all'inizio chi parteciperà non si è obbligati, ecco, a partecipare alla giornata del sabato, però ce lo auspichiamo, e anche perché è un bel momento anche di riflessione collettiva. Abbiamo pensato appunto di concentrare tutto in un giorno, perché l'anno scorso facevamo invece 2 lunedì al mese alla palestra di Susa, una palestra Susa, però abbiamo visto che era un po' dispersivo e soprattutto c'era molto desiderio di discussione oltre che di pratica, quindi ci siamo volute dedicare una giornata intera e speriamo anche che possa essere insomma un buon metodo per tutte. La giornata di sabato appunto inizierà alle 5:30 e anche qui appunto presenteremo il percorso con la possibilità di appunto di fare domande, di anche provare al primo incontro che sarà poi il 16 ottobre, ci sarà una specie di lezione prova e poi non si è obbligate a continuare. E poi ci sarà anche una parte sempre l'uno, una parte pratica, niente di impegnativo, perché come scriviamo anche nel testo di presentazione non c'è bisogno di essere né delle atlete né delle intellettuali, senza togliere niente ad atlete e intellettuali, per poter partecipare a questo percorso, ma ognuna metterà del suo. E quindi l'uno ci sarà una parte sia teorica in cui racconteremo del progetto e del percorso e una parte pratica per entrare già un po' nello spirito del percorso. E poi vabbè, ci sarà una pericena per finanziare questo progetto che nasce. E quindi noi invitiamo tutte, dalla bassa all'alta valle o anche da Torino se qualcuna vuole venire, anche per incontrarci e confrontarci anche con magari altre donne che hanno già dei percorsi di autodifesa.
Perfetto Silvia, ti ringrazio molto, personalmente sono molto contenta che questa insomma pratica si diffonda e si diffonda anche in Val di Susa. Qualche compagna da Torino molto probabilmente il primo salirà, quindi avremo occasione insomma di parlarci, di confrontarci, di conoscerci anche con le donne con cui non ci siamo mai incontrate e confrontate, e in bocca al lupo per tutto il percorso.
Va bene, vi ringrazio e allora ci vediamo sabato.
D'accordo, grazie Silvia, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Bene, sono le 19:58, noi dobbiamo chiudere la parte di rassegna stampa che avevamo previsto. Non siamo mai in grado di prevedere i tempi nel nostro accumulo di materiale in vista della trasmissione.
No, peccato perché le cose sono sempre molto interessanti, i contributi che riusciamo anche a trovare attraverso la ricerca, e sembrano sempre tanti e leggibili in poco tempo, in realtà sono spesso molto corposi.
Bene, rimanderemo alla volta prossima. Come vi annunciavo, il prossimo lunedì il colpo della strega sarà gestito dall'Assemblea Antisessista per dedicare la trasmissione intera alla mobilitazione di Torino e di Roma verso la manifestazione nazionale del 26 novembre. Vi ricordo l'appuntamento di sabato in Val di Susa per il percorso di autodifesa, domenica 2 al Moris per la presentazione del libro Maternità sovversive dalle 17:30, e poi mercoledì 5 ottobre alle ore 18:30 al secondo appuntamento dell'Assemblea pubblica contro la violenza sulle donne. Questa volta non la faremo più in radio, ma usciremo in strada alle ore 18:30 in piazza Santa Giulia, zona Vanchiglia. In caso di maltempo avviseremo per tempo il cambiamento del luogo di ritrovo. Quindi insomma avete un sacco di cose da fare.
Da fare. Già.
La nostra sigla è a seguire Boba, che sostituisce OP. Al solito i nostri podcast sul sito di Blackout e sul nostro blog media.noblogs.org.
Ciao!
Ciao!
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Je ne regrette rien, ni le bien.